confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici, se la cronaca di oggi vi annoia e vi rattrista, non c'è niente di meglio che fare un bel viaggio sulle ali del tempo, dietro le quinte e fra i pettegolezzi del passato. Anno 1949 è questo l'anno che è stato tirato a sorte e di cui parleremo quest'oggi durante la nostra chiacchierata confidenziale. Walter Martinelli in cabina di regia e Giacomo Schivo che vi sta parlando vi augurano un buon ascolto in quest'ora che passeremo insieme. La canzone che abbiamo scelto per aprire il nostro incontro confidenziale odierno è questa qua.
Pieno di, indovinalo un po' di chi. Sono tre col bianco mantello, l'immacolato agnello, sventolando il grande cappello, ci cantano così. Siamo tre guerrieri, noi siamo, e la pace del mondo portiamo, noi siamo i cadetti di Guascogna, veniam dalla Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà.
Siamo i cadetti di Guascogna, veniam dalla Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà.
E così, e così, sulle ali d'un motivetto si cantò, e di guerra nessun parlò. Si riempì il più grosso cannone di dolce zabaione, intingendovi un panettone, ognuno dei tre cantò.
Siamo guerrieri però preferiamo darci un bacio e poi darci la mano. Non siamo i cadetti di Guascogna, veniam dalla Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà.
Partire, neppure si sogna, entro di cadetti di Guascogna, sono fermi a Bologna perché a Bologna bene si sta.
E con i cadetti di Guascogna, l'orchestra di Fragna vola tutti felicità.
Nel settembre del 1949 Silvana Pampanini viene immortalata dal fotografo del settimanale Schermi mentre balla assieme ad Antonio Vilar durante il ballo all'Excelsior in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Ed intervistata riguardo alla sua carriera cinematografica dice: «Hollywood non mi interessa». Vi leggo l'articolo a firma di Claudio Sebastiani. Quanto ha affermato giorni or sono Silvana Pampanini in una breve intervista radiofonica l'ha replicato a noi in maniera imperativa ed insieme spontanea. Forse i lettori si meraviglieranno nell'apprendere che in Italia c'è qualcuno che si rifiuta decisamente di aderire agli inviti dei produttori d'oltreoceano per andare in America. La Cinelandia americana ha sempre avuto una forte ascendenza su tutti coloro che in maniera diversa fanno del cinema. Dall'ultimo operatore al più noto dei registi, dalla migliore attrice all'ultima generica. Ebbene, Silvana non avverte questo fascino irresistibile, capace di farle lasciare di punto in bianco baracca e burattini per eclissarsi oltre l'oceano. E come spiegare allora questa, diciamo, mania di molti artisti di andarsene esuli in cerca d'emozioni in terra d'America? L'America è qua a Roma, ci ha detto ieri Silvana, in questa Roma che io amo tanto perché è la mia città natale, in questo unico diadema che incastona tanti gioielli che tutto il mondo ammira, proprio come ebbe a dire tempo fa un noto attore americano di passaggio nella nostra città. E forse per elogiare questo punto di vista, Mervyn LeRoy si è tanto prodigato affinché il colosso Quo Vadis fosse realizzato proprio a Roma. Non a caso, ha continuato Silvana, le cito questo regista. Egli più di una volta mi ha invitato ad accettare una parte nel film che attualmente sta dirigendo a Cinecittà. Perché non ho accettato? Ho avuto molte offerte dalla cosiddetta Mecca del cinema, però non amo i contratti a lunga scadenza ed amo invece troppo l'Italia perché possa lasciarla tanto tempo. Mister Zimbalist, il noto produttore di Quo Vadis, intendeva che io accettassi un contratto di 7 anni, affidandomi una parte nel film che attualmente sta realizzando qui. Dopo aver riflettuto a lungo, ho invece aderito ad un contratto a breve scadenza che mi impegna con una troupe americana per interpretare quale protagonista, accanto ad un noto attore americano, il figlio del Capitano Kidd, un film a colori che però sarà realizzato interamente a Roma. Alida Valli in America ha interpretato 3 film in 4 anni. E lei, Silvana? Chiede il giornalista. E lei replica, quest'anno 5, dei quali la maggior parte già in programmazione nelle platee. Se è vero, d'altra parte, che nel 910 New York cedette il posto ad Hollywood, è un fatto che Roma sta assorbendo un congruo numero di produttori che trascorrono intere stagioni a realizzare film in Italia, perché gli americani hanno girato in Italia 12 film nella stagione scorsa, perché 7 film sono in progetto da realizzarsi nella corrente stagione, perché i più noti divi stranieri vengono a sospirare sotto il sole di Roma, perché Quo Vadis si sta realizzando tutto a Roma, da notare che ha girato quasi completamente in interni. Troppo lungo e difficile rispondere a questi interrogativi, ma una cosa è certa, che ha ragione Silvana Pampanini quando ostinatamente continua ad esclamare «Hollywood non mi interessa».
Quegli occhi bacerò con l'amore. ieri mi san dir s'amerò.
Leila Lampi. A nessuno forse oggi questo nome ricorda qualcosa, ma nel 1949 era certo ritenuta una delle donne più belle d'Europa. Era una danzatrice che aveva iniziato la sua carriera di soubrette al famoso locale notturno di Parigi che si chiamava Tabarin. Veniva ritratta dai settimanali a rotocalco di Italia, Francia, Spagna, Germania. E dicevano i giornalisti che le donnine del Tabarin sono tutte belle come lei, Leila Lampi, ma la sera in scena non devono dar confidenza. Ebbene sì, era ancora molto in voga allora questa forma di divertimento, di intrattenimento. Leggiamo dalla rivista 8 della primavera del 1949 un breve stralcio che parla delle ballerine del Tabarin. È vietato alle ballerine di fissare uno spettatore, di sorridergli, di rispondere al suo strizzar d'occhio. È vietato alle ballerine di scendere in sala dopo lo spettacolo, a meno che non siano accompagnate da qualche persona di famiglia. È vietato al pubblico di varcare la porta che immette nel palcoscenico. È vietato agli estranei di trattenersi prima, durante e dopo lo spettacolo tra le quinte o nei camerini. È vietato agli inservienti di recapitare alle ballerine biglietti affidati loro dai clienti del locale. Questa è la disciplina del Tabarin, il più noto ritrovo notturno di Parigi, così come l'ha voluta Monsieur Pierre Sandrini, il suo storico proprietario, e così come è rimasta dopo la sua morte. Vi è chi pensa al Tabarin come al regno del nudo e non sa che assieme al nudo regna però la più rigida disciplina. Vi è chi parla del Tabarin dove ogni sera 10 indiavolate girls ballano l'intramontabile French Cancan con la stessa verve con cui lo si ballava 40 o 50 anni or sono, come d'un ritrovo in cui si intrecciano le più piccanti vicende d'amore tra ballerine, ammaliatrici e miliardari americani in cerca di avventura. La gente non sa, invece, che al Tabarin lavorano delle bravissime figliole che parlano della loro casa, del loro domani e talvolta anche del loro marito. La ballerina dei locali notturni parigini è generalmente una creaturina a sé, che non ha riscontro negli altri paesi del mondo, non è una vamp se non in scena, pur avendo tutti i numeri per esserlo anche fuori, e non è borghese benché la vita che conduce abbia tutti i numeri per farla diventare tale. Va bene, abbiamo parlato della Francia, del Tabarèn, abbiamo sentito un pochino di Cancan, e allora sentiamo anche che cosa trasmetteva la radio francese in quel 1949. Prego, regia.
Il a de la veine, ce garçon-là, dans la vie tout est réussi. Peut-être bien qu'il n'a rien fait pour ça, mais c'est le destin qui lui sourit. Tu sais, dans le fond, on n'y peut rien. Il peut garder tout son argent. On est heureux, nous. Allez, viens, regarde-moi, je t'aime tant. Moi, j'ai tes yeux pour rêver de ciel bleu. Moi, j'ai tes mains que je tiens dans mes mains. Quand dans tes bras je peux rêver, j'aime ma revanche. Si toute la semaine je vais travailler, j'aime mon dimanche. Moi, j'ai ton cœur qui fait battre mon cœur. Et tes chansons font danser ma maison. Quand les rideaux se sont baissés, j'ai la fortune. Et la fortune, pour moi, c'est toi et moi. Si la nature a son printemps, si les oiseaux ont leur ciel bleu, si Monsieur X a trop d'argent, ça m'est égal, tant mieux pour eux. C'est pas comme ceux qui nous envient, jaloux de voir qu'on s'aime à ce point-là. Laisse les paroles va, c'est la vie, je suis si bien entre tes bras. Moi, j'ai tes yeux pour rêver le ciel bleu. Moi, j'ai tes mains que je tiens dans mes mains. Quand dans tes bras je peux rêver, j'ai ma revanche. Si toute la semaine je vais travailler, j'ai mon dimanche. Moi, j'ai ton cœur qui fait battre mon cœur. Et tes chansons font danser ma maison. Quand les rideaux se sont baissés, j'ai la fortune. Et la fortune, pour moi, c'est toi et moi. Elle a de la veine, cette petite-là. Voilà ce que les autres disent de moi.
Dai ragazzi, apriamo un attimo la vetrina della pubblicità del 1949. Fra i vari prodotti, quelli che erano più pubblicizzati erano senz'altro quelli per la cura e l'igiene dei capelli. Ad esempio, c'era una lozione che si chiamava succo d'urtica, non ortica, era proprio scritto succo d'urtica, fatto dai fratelli Ragazzoni di Calolzio Corte, provincia di Bergamo, per l'igiene quotidiana della vostra capigliatura, lozioni, shampoo e brillantine. E poi c'erano le nuove brillantine Colgate, la brillantina liquida dalla fluidità adatta anche per gli spruzzatori e la brillantina cristallizzata ad alta viscosità. La pubblicità diceva che la liquida costava 145 lire, quella cristallizzata 135. Le brillantine Colgate, delicatamente profumate con un bouquet d'eccezione, ravvivano i vostri capelli con riflessi luminosi e li rendono morbidi, docili alla pettinatura. I capelli resteranno composti per tutta la giornata. E poi c'era un divertente settimanale che si chiamava Segreto, Segreto della Moda. Aveva la stessa veste grafica del settimanale di fotoromanzi Sogno, con la stessa S e la stessa scritta in corsivo. e nell'autunno del 1949 lanciava un nuovo racconto che Dora Mancuso aveva scritto a puntate per questa rivista. Ascolta, Miana, ascolta. Mamma mia, già dal titolo sarei curioso di riuscire a leggerne tutte le puntate. Nelle librerie c'erano anche le copie del dizionario enciclopedico dell'amore, era scritto da Nizza e Morbelli, ve li ricordate, i famosi autori radiofonici e autori anche di canzoni. I volumi o vengono comprati, appunto, come dicevo, nelle librerie, oppure, dice la pubblicità, verranno spediti franco di porto a chi ne faccia richiesta alla libreria postale Il Fiore di Piazza Madama 8, Roma. Allora, il prezzo era un pochino alto, perché bisognava versare 3.500 lire del 1949 sul conto corrente postale intestato alla detta libreria. Chissà se qualcuno l'avrà comprato, scriveteci, mandateci un'email, ditecelo.
Bye bye baby, remember you're my baby. When they give you the eye, although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me, then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by.
Bye-bye, baby, so long.
Bye-bye, baby.
Just you remember that you're my baby when
they give you the eye.
And although we know that you care, you'd better write and declare
that though on the loose, you are still on the square.
So long.
I'll be gloomy,
gloomy,
but send that rainbow to me,
then the shadows will fly.
Though you'll be gone for a while,
before very long,
I know that I'll be smiling
with my baby by and by.
Oggi ci si rivolge a internet un pochino per tutto, i famosi tutorial esistono su qualunque tipo di questione e di argomento. Nel 1949 invece i lettori si rivolgevano alle poste del cuore dei giornali, come ad amici, a parenti, a consiglieri. Vi leggo ad esempio una lettera che è arrivata nel maggio del 1949. La lettera è firmata dalle iniziali C.A. e proviene da Bergamo. E dice: sono tanto infelice, sono giovane, ma sento di avere l'esaurimento nervoso. Ascoltate la risposta di Marius Leblanc, che si occupava della rubrica. Lei è un giovane infelice solo perché vuole essere tale. Le sue preoccupazioni, il suo complesso di inferiorità, la sua timidezza dipendono dal fatto che fin da ragazzo si è convinto di non essere normale. Si rechi da uno specialista, ma probabilmente le darà soltanto una buona cura ricostituente che le servirà per rimettersi in forma. Credo infatti che lei non abbia bisogno di altro dal punto di vista medico. Dal punto di vista morale le serve invece una buona dose di fiducia in se stesso, ma questa non può essere iniettata, né può essere presa per bocca, e di conseguenza guarire dipende soltanto da lei. Da quanto mi ha detto, credo di aver capito che le sue funzioni sessuali si sono svolte sempre regolarmente, e allora di che temere? Vedo bene che si tratta soltanto di complesso di inferiorità, dal quale può benissimo guarire. Ecco, li sbrigavano così, una volta, non è che stessero tanto a girarci intorno, cercavano di dare una scossa per svegliarli dal torpore, per dire: ragazzi, godetevi la vita, cerchiamo di godercela anche in quest'anno nuovo, mi raccomando,
Everywhere you go, sunshine follows you. Everywhere you go, skies are always blue. Children love you, they seem to know. You bring roses out of the snow. The whole world says hello. Everywhere you go,
cheeks like the roses, teeth like the pearl, eyes with the heavens blue.
You made me love you, I'm in a whirl.
You wonderful, marvelous, beautiful girl.
Everywhere you go, sunshine follows you. Everywhere you go, skies are always blue. Children love you, they seem to know. You bring roses out of the snow. The whole world says hello. Everywhere you go,
children love you, they seem to know.
You bring roses out of the snow. The whole world says hello. Everywhere you go,
the whole world says hello.
Hello. Everywhere you go.
Everywhere you go.
Quest'altra lettera vi farà scoprire un pochino i problemi di cuore del 1949, problemi che oggi come ieri sono rimasti simili, ma è la morale che è cambiata, la morale di chi scriveva e la morale di chi rispondeva. C'è una lettera condensata sulle pagine di un settimanale firmata con lo pseudonimo di Zingara e dice così: «Due anni fa avevo 17 anni, ho conosciuto e amato un uomo sposato, soffriva per non mancarmi di rispetto e se avessi reagito a quel suo bene immenso, oggi non sarei la sua amante. Invece, puntini puntini». Sentite cosa risponde il redattore. «Per non farlo soffrire, e forse anche per non soffrire, tu hai voluto diventare la sua amante, ma non sei sicura di amarlo». Hai scelto benissimo il tuo pseudonimo, Zingara. Ti calza a pennello. Non hai terraferma, non sai cosa vuoi, vorresti partire, ma di lasciare quest'uomo non hai il coraggio. Odi la tua famiglia, ma non te ne vai. Odi il tuo lavoro e continui a lavorare ogni giorno. Vorresti diventare qualcuno, ma non hai ancora trovato la tua strada. Sono i tuoi 19 anni che giocano questi brutti tiri. Tutte le persone giovani sono volubili, è il fascino di questo mondo sconosciuto che agisce in noi. Sono i desideri, ancora confusi, che si alternano nel nostro spirito come il sole e la pioggia in primavera. Passerà, abbi pazienza, non hai il coraggio di lasciare quest'uomo che non sei sicura di amare, ma hai avuto il coraggio di portarlo via alla moglie, di creare l'infelicità di tre persone, te compresa. Sono cose che nella vita si sconteranno. Oh signore, invece c'è un'altra letterina scritta da un certo Torquato M di Milano. Sono impiegato in questa città e vivo una vita modestissima insieme a mia moglie. Qualche mese fa ho sognato che mia moglie mi tradiva. Ebbene, da quel giorno è finita la mia pace. Ascoltate la risposta. L'hai fatta sorvegliare, ma non hai scoperto nulla. Anche nel sogno accadeva così, ma mentre nel sogno dentro di te avevi la certezza di questo tradimento, nella vita non è così. Ti consiglio di farti visitare da un medico. Probabilmente sei esaurito di nervi ed hai bisogno di una buona cura ricostituente. I nervi e la pressione sono nemici dell'uomo. La pressione bassa influisce sulle nostre facoltà mentali in modo impressionante. Quindi curati!
Again, this couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. What's more, this never happened before. Though I have prayed for a lifetime that such as you would suddenly be mine, mine to hold as I'm holding you now, and yet never so near, mine to have when the now and the here disappear. What matters, dear, for when this doesn't happen again? We'll have this moment forever, but never, never again.
Never, never.
We'll have this moment forever, but never, never.
Allora, signore e signori, parliamo un attimo di vacanze in stile 1949. Da noi, visto che erano arrivati i DVD Hollywood nel dopoguerra, andava già di moda Capri e l'eco di Capri arrivava un pochino ai quattro angoli del mondo. I giornali dicevano che chi non aveva una Capri se la inventava. Ad esempio, così avevano fatto in Provenza. C'è un bell'articoletto che dice: ad ottobre nella capitale provenzale i pittori con un quadro pagano l'albergo. Leggo qualche riga. C'è una moda anche per le villeggiature. Un tempo erano in voga le grandi spiagge. Vi si davano convegno gli snob di tutto il mondo ed ognuno sognava paradisiaci soggiorni a Biarritz, San Sebastiano, Viareggio, Rimini o a Nizza. Sono state Capri, Taormina e Bellagio che hanno capovolto la moda turistica. Da qualche anno il colmo dell'eleganza e della raffinatezza è sfuggire ai centri popolosi e rifugiarsi nei paesetti sperduti tipo Capri con qualche titolo che dia loro la possibilità di venire classificati come pittoreschi o caratteristici. Un po' di quel colore locale che manda in visibilio i ricchi annoiati dallo standardizzato grigiore cittadino. Chi non possiede una Capri se l'inventa e da questo mimetismo mondano debbono la loro improvvisa fortuna e celebrità villaggi di pescatori fino a ieri sonnolenti nella quiete provinciale, il cui nome era ignoto anche agli impiegati delle poste e telegrafi. Di solito i pionieri sono gli artisti, sempre alla ricerca di un economico isolamento dove possano tranquillamente imporre i loro eterodossi costumi e la loro originale maniera di vita e di vestire. Sono sempre essi a lanciare un alberghetto oppure una trattoria. Vi si tirano dietro ammiratori, amici, mecenati e poi i giornalisti che divulgano la scoperta del sito delizioso. Ed ecco accorrervi da ogni parte la gente del bel mondo per la legge naturale secondo cui si va sempre dove vanno gli altri. Arrivano le stelle del cinema alla ricerca della pubblicità e il posto è lanciato. Un premio letterario o un festival purché sia lo fanno annoverare tra le stazioni climatiche di prima categoria ed assurge a una di quelle tappe che sono obbligatorie per la mondanità mondiale, poiché non conoscerle sarebbe condizione umiliante da non potersi confessare senza arrossire negli aurei raduni della società eletta. In Francia furoreggia attualmente l'ultima scoperta degli artisti, la Capri di Provenza, è Saint-Paul-de-Vence. Era un paesino senza importanza, tra gli ulivi e il mare, vicino ad un fiumiciattolo, il Loup. Un villaggio arroccato tra ruderi di un maniero trecentesco, con le viuzze pietrose tra le ogive degli archi medievali. Ma c'era un albergo famoso, che si chiamava La Colomba d'Oro, con una terrazza sul mare adorna di piante di aranci, come quelle degli alberghi di Sorrento. Anni fa l'albergatore ebbe l'idea di offrire ospitalità a tutti gli artisti, accettando in pagamento, ove fossero a corto di quattrini, le loro opere. Questo pagamento in natura ha fatto sì che oggi Saint-Paul-de-Vence abbia una rinomanza mondiale ed ospiti quadri dei più celebri pittori contemporanei, da Picasso a Matisse, da Derain a Utrillo. Avete capito? Mamma mia!
Nella penombra vedo i tuoi begli occhi, son diversi dagli altri e tu forse lo sai. Poso la testa sopra i tuoi ginocchi e vorrei che le ore non passassero mai. Se mi guardi così mi fai sospirare ancora. Non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Questo è un male d'amore che mi fa consumare, ma mi piace. Se mi sento guardare, provo quasi il sapore dei tuoi baci. se mi guardi così mi fai sospirare ancora. Non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Sono folle di te e il tuo fascino te mi innamora. E parlarti non so, non posso che dire ancora. Non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Sono folle di te, è il tuo fascino che mi innamora. E parlarti non so, non posso che dire ancora.
Nel 1949, con voce intonata e leggera, il giovanissimo Claudio Villa, non ancora eletto reuccio della canzone, si stava facendo strada, lanciando alla radio e sui 78 giri questo motivo.
Borgo vecchio, borgo degli amanti che il poeta immortalò, e che io ripenso paglie e tremanti come amore li avvinghiò. Borgo ascolta, questa volta la nuova storia che narrarti vo. Borgo antico, dai tetti grigi sotto il cielo opaco, io ti invoco, ma per le strade tue si perde l'eco che dice cuore cuore che spasimi con me, sopporta il mio dolore. Non gioco e perdo il gioco dell'amore. Ho perso in mezzo a queste rose gialle la speranza d'un chissà, e la canzone mia si perde a valle con la mia felicità. Ora nona, suona, suona, e dimmi ancora è tardi, non verrà. Borgo antico, dai tetti grigi sotto il cielo opaco, io ti invoco, ma per le strade tue si perde l'eco che dice cuore cuore che spasimi con me, sopporta il mio dolore. Cuore, tu sai perché non bevo e sono ubriaco, non gioco e perdo il gioco dell'amore. cielo è diventato color fuoco. Il sogno mio si spegne, borgo antico.
Andiamo un attimo dietro le quinte del cinema italiano in quel 1949. Hanno successo al botteghino pellicole come ad esempio Mare Chiaro di Ferroni. Era un drammone a tinte fosche, un dramma sentimentale in puro stile fumettistico, uno dei capostipiti di quello che poi la critica decenni dopo ribattezzerà come neorealismo rosa. Andavano però molto anche le commedie, come ad esempio Biancaneve e i Sette Ladri, oppure I Pompieri di Vigiù. Ecco, I Pompieri di Vigiù fu proprio campione di incassi in quella stagione. Ve lo ricordate il motivetto conduttore? Eccolo qua.
Viva i pompieri di Vigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Vigiù.
Per volere del visconte, su parere del barone, han formato la sezione dei pompieri di Vigiù.
Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù.
E da spese del marchese han comprato le divise con peluche a larghe tese e pennacchi rossi e blu.
Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù.
A scopo addestrativo il paese hanno incendiato, il reparto si è schierato e ha gridato in pippurra:
viva qua, viva là, viva su e viva giù.
Viva i pompieri di Vigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Vigiù.
E tratti proprio dalla pellicola dei Pompieri di Vigiù, vi facciamo ascoltare ora due brani di quel 1949. Il primo è Perché non sognar, dalla voce di Ione Cacciagli. Il secondo è Canto campestre, ve lo offre la divina Wanda Osiris.
Confidenziale.
Thank you.
pensare se nel sogno sognar che non hai baciato il vano. Amore, amore, passione ardente, tra le spighe l'amore bello e prepotente.
Dai, chiacchieriamo un po' riguardo alla vita notturna di quel 1949. Se prima abbiamo parlato del Tabarin di Parigi, dobbiamo rilevare che in quel 49 c'è un grandioso successo di un locale milanese che si chiama La Birreria. Un nome molto semplice, ma è, possiamo dire così, l'equivalente italiano dei locali esistenzialisti che andavano tanto di moda a Parigi in quegli anni. Pubblico strano, misto, la cronaca dice che a un tavolo c'è l'autista di piazza che ha lasciato il tassì davanti all'ingresso e ora sta attendendo il suo turno per una birra. A un altro tavolo c'è il fratello di Walter Chiari che si chiama Osvaldo. Più in là, Serse Coppi si lascia placidamente ammirare. Sotto il palcoscenichetto, una bellissima signora spagnola attira l'attenzione dei cronisti, i quali attendono la mezzanotte per recarsi in questura, lì a due passi, dove chiederanno le ultime notizie al commissario di turno. E l'elenco potrebbe continuare a lungo. Pubblico di abitué e pubblico fluttuante. Non mancano gli angolini discreti per gli innamorati, per gli amanti delle gite sui laghi c'è addirittura una barca occupata in permanenza da una coppia. Naturalmente la coppia non è sempre la stessa. Pian piano La Birreria, dicono i giornali, si è creata una sua clientela speciale che aspirava solo a poter trascorrere le sue serate in un locale proprio come questo. Molti invece ci vanno una volta sola e ne hanno abbastanza. Gira fra i tavolini la fotografa notturna. A richiesta scatta al lampo. È molto carina, ma con lei, malgrado vi siano tanti uomini in sala, non attacca. La piazza Cavour, grazie alla birreria, è diventata uno dei più allegri punti di Milano la sera, ma quando son le tre la baldoria deve finire per forza e si chiude. A quell'ora le coppiette che hanno fatto amicizia fra una birra e un piatto di goulash, perché qui si cucina all'ungherese, se ne vanno a braccetto verso i giardini. Per loro non è mai tardi, perché, come si è imparato a dire dagli inglesi in quel 1949, la notte è ancora giovane.
Thank you.
Io da ragazzo avevo sempre pensato che il secondo dopoguerra in Italia fosse un periodo molto pudibondo. C'era la Democrazia Cristiana che vegliava su tutti gli usi e i costumi e quindi credevo che non si potesse parlare liberamente di sesso. E invece vengo a scoprire che sul settimanale 8 c'è una rubrica in quel 1949 che si intitola Lui e lei, ventesimo secolo. Ah, pensate, 45 lezioni, una a settimana. Vi leggo una cosa, ad esempio la 45esima ed ultima lezione dice così: da quando abbiamo iniziato questa nostra serie di lezioni sulle malattie veneree in genere e sulla LUE in particolare, il quesito che ci viene posto con maggior frequenza dai lettori è il seguente: un individuo il quale è stato affetto da LUE può contrarre matrimonio o no? E poiché il numero delle lettere contenenti tale quesito è notevole, abbiamo ritenuto opportuno rispondere a tutti i lettori che si siano rivolti a noi facendo del loro quesito argomento di una lezione, tanto più che la questione, data la proposta di rendere obbligatoria per legge la visita medica prematrimoniale presentata in questi giorni al Senato, è divenuta di grande attualità, oltre a presentare grande interesse per tutti coloro che intendono approfondirsi nello studio della sessuologia. E con questo abbiamo concluso la nostra passeggiata a ritroso nel tempo dietro le quinte del 1949. Speriamo di avervi tenuto compagnia, vi ringraziamo per l'ascolto. Da parte di Giacomo Schivo che vi ha parlato e da parte di Walter Martinelli in cabina di regia, un amichevole a risentirci fra 7 giorni.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring.